Mi raccomando, prima di tutto, di scaricarvi i materiali nella settimana perché effettivamente sarà pratico, nel senso che vorrei cominciare poi a lavorarli, quindi se li abbiamo è meglio. Logistica, la settimana prossima facciamo lezione giovedì, ma non venerdì. Dovrebbe non essere sul calendario, però nel dubbio ve lo ricordo perché venerdì sono a Catania e quindi non riesco a fare il tutto. Giovedì sera invece normalmente come ieri. E appunto io conterei di fare due, tre o quattro lezioni, sei normali, diciamo classiche, per poi cominciare a lavorare invece su qualche tipo di approfondimento condiviso. E per cominciare, diciamo che cominciamo in modo abbastanza canonico, nel senso che appunto la sociologia dell'ambiente richiede e merita di essere inserita un po' meglio all'interno delle diverse specializzazioni, pur valendo tutte le varie critiche al concetto di specializzazione che già ho cominciato ad avanzare ieri e che poi riprenderemo strada facendo. Diciamo che appunto, in qualche misura, oggi come oggi, tutte le specializzazioni finiscono in una forma di anestesia, di una forma di incistamento delle singole questioni, che diventano appannaggio di pochi, che diventano appunto orticello di pochi, se vogliamo usare la solita formula dispregiativa che però si presta molto bene, e che vengono in qualche modo quindi sottratte a un dibattito più ampio, no? E uno dei paradossi, nello specifico, è la sociologia della religione. Se voi andate a vedere i fondatori della disciplina, vedrete che si sono tutti occupati di religione in modo estremamente ampio, perché la religione è un fenomeno dal quale non si riesce a uscire fondamentalmente, e che vedremo ci torna anche molto utile per comprendere questo discorso. Ma nel momento in cui noi creiamo la sociologia della religione, diventa qualcosa di cui parlano soltanto quei 4, 5, 10, 15 che se ne occupano nello specifico, e la religione diventa un argomento del quale gli altri non parlano, perché tanto se ne occupano quelli. Però la religione è, diciamo, come avrebbe detto Simmel, è un mondo che apre alla partecipazione di tutti, è un mondo che presta strumenti di comprensione più o meno a tutti. Come vi dicevo ieri, il discorso della scienza come dell'economia non sono comprensibili senza una parte di ottica religiosa, perché il modo col quale noi usiamo questi strumenti è un modo fideistico, è un modo che rivela una necessità di salvezza, una richiesta di domande ulteriori e di risposte ulteriori, che vengono assegnate di volta in volta, ecco, alle varie discipline. Adesso abbiamo la scienza che dovrebbe salvarci la vita, no? La medicina da una parte e tutte le nuove articolazioni che abbiamo visto ieri come strumenti per l'immortalità, ed è ovvio che in questo c'è una componente trascendente, una componente mitologica, una componente immaginale, come dicevamo ieri, no? Quindi non è pensabile di affrontare certi argomenti all'interno di una conventicola, per quanto ben intenzionata, per quanto capace e via discorrendo, perché in questo modo appunto questa conventicola sviluppa un suo gergo, sviluppa suoi strumenti specifici che diventano talmente suoi che non li capisce più nessun altro. E quindi anche i risultati che vengono ottenuti all'interno di questo discorso sono bene o male sterili, perché non possono venire ripresi da nessuno, non possono venire messi in qualcosa di diverso, non possono venire adattati. Quindi, dicevamo, sociologia dell'ambiente nasce anch'essa come sociologia specialistica per certi versi, sulla sollecitazione traumatica di una serie di eventi che abbiamo già cominciato a vedere ieri, ma eventi significativi al di là dell'impatto, diciamo, storico, materiale, etico, come vogliamo definirlo, perché ci sono anche qui, come vedete, molteplici dimensioni, strumenti che, diciamo, eventi che però hanno il senso ultimo del mettere in crisi il paradigma moderno. No. Do per scontato che sappiate cos'è un paradigma. Lo accenno tanto per chiarirlo ulteriormente, ma diciamo nell'ottica con la quale utilizzo questo termine, il paradigma in qualche modo è la chiave di volta e lo strumento fondamentale attraverso il quale si crea la cultura oggettiva all'interno della quale si vive. E quindi è quello che dà il tono del senso comune, è quello che dà il tono delle rilevanze degli argomenti, sia del conoscere che comunque delle degli equilibri valoriali all'interno della compagine, insomma, in qualche modo è, riprendendo l'accezione dal latino, ciò dal quale possiamo trarre gran parte dell'esistente e darne una logica e un quadro di comprensione più ampio. Allora, il paradigma moderno su cosa si è fondato? Emerge significativamente a fine Settecento, ed è il motivo per cui a fine Settecento ci sono tutte queste cose che accadono, per le quali accumuliamo rivoluzioni su rivoluzioni, se vi ricordate, no? Abbiamo la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese, la rivoluzione americana, cioè una fila all'altra, tutte quante lì, e la rivoluzione scientifica poco prima, insomma, quindi è proprio un momento di assestamento e di ricalibratura di una serie di modalità di vedere il mondo, e si struttura fondamentalmente su una serie di assunti piuttosto importanti, piuttosto di notevole momento, no? Da una parte una crescente attenzione che porterà al primato dell'economia, dall'altra l'articolarsi della conoscenza secondo quello che noi chiamiamo eccezionalismo cognitivo, ovvero sia nell'ottica per la quale l'unico sapere veritativo è il sapere scientifico. Sapere veritativo vuol dire l'unico sapere che abbia un fondamento che prescinde sia dalle teorie che dai valori, tanto per dirla, che è oggettivo, che è vero, fondamentalmente l'idea è quella. Posto questo, grazie all'alleanza fra questo tipo di sapere e le realizzazioni pratiche che la tecnologia consente di trarne, c'è una enorme fiducia nella capacità di questa alleanza di migliorare la vita di tutti, in primis ovviamente degli occidentali, perché bisogna ricordare, questo non è mai venuta meno questa cosa, e quindi quello che è il mito del progresso. Come dicevamo ieri, la nostra storia recente si articola anch'essa su miti. Noi parliamo sempre degli altri popoli come se fossero selvaggi, ma andando a guardare di fatto non facciamo niente di diverso. Diamo delle spiegazioni diverse, diamo delle derivazioni diverse, se vogliamo prendere di nuovo il concetto paretiano di spiegazione razionale ex post, no? Prima facciamo una cosa, poi la spieghiamo in modo che sembri molto logica e razionale, però ecco, non funziona così. Quindi il discorso dell'economicismo nasce anch'esso da qui, questa santa alleanza tra economia, scienza, tecnica, visione progressista che assume anche una, diciamo, lettura del tempo e dello sviluppo storico che hanno una certa caratteristica simbolica, no? Perché noi da lì in poi abbiamo il tempo che è una retta, che va in avanti, no? Quindi c'è questo andare avanti che è associato ovviamente a delle dinamiche positive, perché andando avanti sarà sempre meglio, no? Il famoso mito dei domani che cantano, come dice Maffeso lì, e questo genera evidentemente un impatto sul mondo che è quello con il quale stiamo cercando di fare i conti oggi, che è innegabile. Non solo è innegabile, ma in larga misura è anche fortemente confortato il quadro immaginale dai risultati pratici, perché in effetti la tecnologia, la medicina, tutta un'altra serie di strade che cominciano ad essere percorse, portano dei risultati inimmaginabili, dei risultati che diventano anch'essi immaginali e simbolici. Pensate semplicemente alla fabbrica con la sua capacità di autoalimentarsi, con la sua capacità di utilizzare un potere che non si era mai visto, perché noi questa cosa la diamo sempre per scontata, ma fino ad allora l'unico potere esistente era quello umano o animale. Fine. Non c'era l'idea del motore, non c'era l'idea di un qualunque tipo di struttura o di macchina che potesse sfruttare qualcos'altro per generare potere, movimento, produzione e via discorrendo. Quindi è chiaro che anche la fabbrica viene vista in un'ottica di magia. No, non dobbiamo pensare che 300 anni fa ragionassero come noi. Pensate semplicemente al famoso documentario della prima visione di un film dei fratelli Lumière, non so se vi ricordate, che c'è il treno che viene e gli spettatori che si spostano, perché gli spettatori non hanno le categorie per capire che quello non è un treno vero. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, noi continuiamo a dare per scontate cose che per noi sono scontate, ma che per il resto di buona parte della popolazione, anche attuale, nonché tutto quello che era appunto il trascorso, non erano scontate per niente. Anzi, ponevano Buongiorno, ponevano una serie di problemi importanti alla comprensione, all'articolazione all'interno di contesti e via discorrendo. Cioè, la rivoluzione industriale non è semplicemente un problema di produzione, la rivoluzione industriale è un problema di scardinamento di quadri di comprensione, è un problema di imposizione di altri ritmi. Quello è il punto. E per come tale non possiamo non prenderne atto all'interno della sociologia dell'ambiente, perché per molti versi è lì che nasce. È nel divorzio tra uomo e ambiente che avviene per colpa e grazie alla fabbrica che noi cominciamo a perdere di vista l'ambiente come limite per molti versi, no? Perché la fabbrica impone i suoi ritmi, che non hanno nulla a che fare con i ritmi e le condizioni esterne. Mentre nel primario l'uomo è, come dire, in qualche misura incastonato all'interno della situazione globale e quindi agisce a seconda della situazione globale, agisce quando può e quando deve, secondo ritmi che non sono suoi. No? Sapete che il contadino ha percezione, sa dei ritmi astrali, sa quando deve piantare, sa quando deve potare, sa quando deve fare qualche altro tipo di gestione delle piante, del mondo vegetale, perché sa che la luna ha un certo tipo di dinamica, che certi momenti dell'anno, per motivi non specificati ma comunque concreti, richiedono certi tipi di procedura, quindi vive all'interno dell'ambiente, è parte dell'ambiente. E se anche col tempo atmosferico e meteorologico si comporta di conseguenza, può andare a lavorare se non piove, se non nevica, se le condizioni lo permettono. Se le condizioni non lo permettono, fa qualcos'altro. È comunque costantemente in dialogo col mondo. La fabbrica no. La fabbrica ha dei turni. Tendenzialmente funziona 24 ore su 24, quindi non ha nessun tipo di legame col giorno e con la notte, con le stagioni, col tempo atmosferico, con nulla, ed è quindi di conseguenza svincolata dall'ambiente. La fabbrica stabilisce un nuovo modo di ordinare spazio e tempo che non ha nulla a che fare con l'ambiente. Quindi la grande separazione, dopo ovviamente i postulati teorico-filosofici che aveva posto Cartesio col discorso da res extensa, che però comunque vi ripeto e vi ricordo soprattutto alla magistrale, Cartesio è stato un interprete. Io pio sempre Cartesio di petto perché chiaramente lo conosciamo tutti, è una figura di riferimento che permette di attaccare, no, anche mnemonicamente delle cose, ma Cartesio era l'interprete di un movimento che stava arrivando da secoli precedenti, si è semplicemente, tra virgolette, ha semplicemente dato un ordine a queste idee che è un ordine eccellente, non si può non dirlo questo. Cartesio, di fatto, pur essendo un razionalista, era un maestro immaginale perché ha trovato le immagini corrette, ha dato la veste perfetta a tutte queste cose. No? Tant'è che Cartesio è sempre con noi, voglio dire, pensate al cellulare, pensate al GPS, pensate al fatto che qualunque tipo di discorso si faccia in contesti più o meno formali, la prima cosa che è facciamo gli assi cartesiani. Perché? Non si capisce, però di fatto è lì. No, la griglia di cui parlavamo ieri è Cartesio. No? La riduzione dello spazio a matematica avviene attraverso Cartesio, perché con gli assi cartesiani tu puoi definire un punto qualunque in base a due coordinate che non hanno nessuna correlazione col mondo. Di nuovo. No? Tant'è che nel libro di La Cegla di cui vi parlavo ieri, In Perdersi, si parla di due sistemi di orientamento. Uno che è incardinato nel mondo e l'altro che ne prescinde. Quello incardinato nel mondo è quello che riconosce i segni, riconosce le tracce, riconosce gli alberi, i profili delle montagne, i fiumi e tutto il resto, e sa che se hai incontrato quel tipo di configurazione, allora vuol dire che altre sono nei pressi e il tutto ruota attorno a te. Cioè, tu sei perennemente consapevole di dove sei, come puoi ordinare il mondo, eccetera, eccetera. L'altro invece è quello che si basa sulla griglia. La griglia dei fusi e dei paralleli, no? Tutto quello latitudine e longitudine, che in senso ampio sono coordinate cartesiane. E che quindi prescindono dallo specifico. Tu sai che sei a delle coordinate, poi che se queste coordinate stanno in mezzo alla foresta, in cima a una montagna, dentro uno sprofondo, in casa di qualcuno, non ne hai idea. Non so se capite la questione. Quindi il tuo orientarti nel mondo tramite GPS è un orientarti astratto. C'era un. Scusate, ma c'è un romanzetto piccolo che si chiama Nessuna notizia di Gurp, che è la storia di un extraterrestre che è praticamente esclusivamente cervello razionale cartesiano, che arriva sulla Terra e comincia appunto a orientarsi, andare in giro a cercare un suo amico che si era disperso e si muove secondo le coordinate cartesiane. E dice, dopo sei volte che cadeva dentro le fosse dei lavori in corso, cominciò a pensare che forse era meglio dove metteva i piedi, ed è esattamente quella l'idea. No, se tu ti muovi in base alle coordinate, le coordinate ti dicono, come il mio navigatore qualche tempo fa, che stavo su un cavalcavia, avrei dovuto prendere la strada sotto, e lui mi diceva gira a destra. E io stavo per dire, ma che cosa cazzo dici, no? Voglio dire, come faccio, che faccio salto di sotto? E lui si era perso il fatto che c'era questa sovrapposizione, e dal suo punto di vista girando a destra avrebbe preso la strada corretta. Ecco, tanto per chiarire il punto della questione. Quindi questo sganciamento dalla configurazione reale del territorio è una conseguenza, no, della filosofia, della scienza e dell'aziendalismo, della rivoluzione industriale. Sono tutti fattori che in qualche misura si articolano a partire da una separazione costante dal materiale. Perché chiamiamo la res extensa? Perché, giusto appunto, ha una sola caratteristica, che è l'essere misurabile, essere estesa, avrebbe detto Cartesio, che su questo c'è un dibattito, ci fu un dibattito filosofico infinito, perché appunto l'estensione era una categoria nuova rispetto a tante altre, ma di fatto a cosa serviva, perché? Perché noi non ci poniamo i problemi di solito, ci dicono è successo così, ok, è successo così. Serviva perché in quel tempo c'era una lotta molto accesa ancora tra i vecchi saperi e i nuovi saperi. I vecchi saperi, nella fattispecie, erano i saperi alchemici, era tutto ciò che era premoderno e che si fondava sulla pretesa di qualità della materia. Le materie non erano tutte uguali, le materie erano in qualche misura viventi, perché se vi ricordate, o lo sapete o non lo sapete, sarebbe il caso di saperlo, l'alchimia cos'era? Era esattamente questo tipo di procedimento, ovvero sia farmi maturare la materia fino a farle raggiungere il suo massimo livello, che era l'oro, la famosa pietra filosofale, e tutto il resto a questo serviva. Ma questo era un procedimento ad un tempo chimico e spirituale, no? Quindi la materia aveva delle sue caratteristiche particolari, ogni componente rispondeva a legami magico-rituali con altre forze, c'era un riscontro, no? Tant'è che il pensiero ermetico cosa ci dice? Come in alto, così in basso. C'era un dialogo costante fra le dimensioni e quindi un incastonamento maggiore dell'essere umano nel cosmo, tant'è che la famosa questione dell'astrologia deriva esattamente da questo. E se volete ridere, come vedremo, la questione dell'astrologia e della connessione tra i macro e il micro è di nuovo al centro del dibattito oggi, perché nuove ricerche e nuove scoperte dimostrano che probabilmente è vero. La meccanica quantistica dà degli strumenti che permettono di concepire che una stella distante miliardi di chilometri possa influenzare possa influenzarti al momento della nascita. Perché? Perché una serie di meccaniche, fra le quali quella dell'entanglement, avvengono in modo non locale, dice la scienza ad oggi. Che vuol dire? Vuol dire in modo istantaneo, a prescindere da spazio e da tempo. Che è comico, se ci pensiamo, no? Perché dopo aver preso per il culo tutti questi per tutta la vita, improvvisamente potrebbe darsi che abbiano ragione. Solo che non lo sapevamo concepire, chiaramente. Però il problema qual è? Che noi di solito non è che pensiamo di essere ignoranti, pensiamo che gli altri sbagliano. E questo è un po' un problema del nostro conoscere. Il nostro conoscere è borioso, è un conoscere per il quale se una cosa non la capisci vuol dire che è inutile. Non che tu sei ancora a anni luce da riuscire a capirla, no? E manco è detto che tu possa riuscirci, come vedremo con Beck. Però ad ogni modo il punto centrale è lo stesso. Tanto per farvi un esempio molto contemporaneo, poi torniamo a bomba, il DNA. Abbiamo fatto, no? Scatafromboli assortiti sul DNA, trionfalismi, il genoma, le mappature, eccetera, eccetera. Voi forse non sapete che il DNA di cui noi siamo in grado di dar conto è il 2,5% della massa totale. Il restante 97,5% abbiamo deciso che è inutile, perché non capiamo a che serve. Adesso, mano a mano che cominciamo, ci stiamo rendendo conto che forse pure lì potrebbe esserci qualcosa di utile. Perché, come vedete, noi siamo razionali, ma a modo nostro. A te pare che una cosa così importante come quella che mi stai dicendo possa essere significativa al 2,5%? E tutti i discorsi sull'efficienza dell'evoluzione, sull'efficacia dei sistemi naturali che non sprecano nulla, dove li mettiamo? Cioè, quel 97,5% di immondizia a casa mia è un bello spreco, un po' come i famosi residui paretiani, no? Ma non capiamo però. Decoccio, continuiamo ogni volta la stessa storia, la ritroviamo di volta in volta in volta, sempre così. Non capiamo e decidiamo che quello non è un problema del nostro conoscere, ma è un problema dell'oggetto. No, è il nostro conoscere il problema. Ecco perché continuo a dirvi che in particolare la sociologia dell'ambiente è un problema di conoscenza, non è un problema di misure specifiche, non è un problema di comprensioni particolari, è un problema di quadri di comprensione all'interno dei quali poi si mettono in campo misure specifiche, eccetera. Ma se io non capisco quello che sto facendo, che cosa posso fare di utile? Questa è la domanda. Se io non riesco a capire il tipo di problema, l'articolazione del problema, le connessioni all'interno del problema, come lo risolvo? Imponendogli una forma, perché questo è questo che facciamo. Vi ricorderete il letto di Procuste, suppongo, del quale abbiamo parlato. Lei non sa di no, però. Ah, vedo, infatti. Brevemente, il letto di Procuste è un mito greco che ha a che fare con i costi della conoscenza. Procuste è un tizio che, molto cattivo che impone a coloro che passano per il suo valico di sdraiarsi su un letto. Se sono della misura del letto, passano. Se no, lui li adatta. Quindi o li taglia o li stira, insomma, sempre cose molto miti greci. A splatter vanno fortissimo. E quindi alla fine gli mandano da Atene, mandano su un eroe che mi pare sia Perseo o Teseo, non mi ricordo male, mai quale dei due, credo Perseo nella fattispecie, che uccide Procuste mettendolo sul suo letto. E questo cosa ci dice fuori della metafora del mito? Che il letto di Procuste è uno strumento inevadibile, no? Perché è la conoscenza, cioè noi conosciamo adattando la realtà che è molto più ricca di quello che capiamo a dei quadri di riferimento che sono i nostri. E da questo non possiamo esorbitare. Possiamo però capire meglio quello che facciamo, ovvero sia capire che è il letto il problema, non la realtà. Quindi dovrei essere io che in qualche modo lo adatto spesso e volentieri anche, e che comunque mi rendo conto del fatto che utilizzandolo perdo delle cose. Io non so tutta la realtà, so quella che entra nel mio letto. Ma l'altra non è che nel frattempo è sparita, sta sempre lì e perturba le mie azioni, le manda in direzioni che non prevedo, no? Tant'è che c'è tutto il ragionamento dell'ecologia dell'azione, degli effetti perversi dell'azione, una delle cose più impegnative della sociologia del XX secolo, che cerca di darsi conto del perché le cose non vadano come lei vorrebbe. E anche lì non riesce a essere razionale, perché è chiaro che se io un malfunzionamento lo chiamo effetto perverso, sto adombrando che ci sia qualcuno che sotto sotto lavora contro di me. Poi guarda caso diventa la logica del complotto nella politica e via discorrendo, no? Perché sono sempre la vittima di tutte queste circostanze. Non che io mi metto nelle condizioni di essere vittima perché pretendo cose che non sono in grado di gestire o di avere. È il resto del mondo che ce l'ha con me, povero Calimero. Capite? Effetto perverso, è troppo divertente, è una delle definizioni che mi divertono di più in assoluto, perché proprio ti dà l'idea di quello cattivo che sta lì e te fa adesso vedrai che cazzo di combino, come no, lo scienziato cattivo, lo scienziato folle. Ma non sono effetti perversi per niente, sono conseguenze impreviste, perché le nostre capacità di analisi e previsione hanno dei limiti piuttosto marcati, anche se noi questa cosa non la capiamo. E ci sbattiamo regolarmente il grugno. In sociologia dell'ambiente gli effetti perversi sono all'ordine del giorno. Qualunque tipo di grande opera noi abbiamo tentato di mettere in campo negli ultimi 60 anni, sono andate tutte malissimo, dalla prima all'ultima. Perché? Perché ci perdevamo delle correlazioni, perché anche nell'ambito del conoscibile siamo molto più approssimativi di quanto non sembri. Voglio dire, la famosa diga dei cinque fiumi, dei cinque valli, non mi ricordo più, in Cina. Che è successo? Che hanno fatto questo disastro, hanno spostato non so più quanti milioni di abitanti da villaggi assortiti, perché in Cina come te muovi so perlomeno 15 milioni di persone, se no non manco vale la pena di perdere tempo, e dopodiché si sono ricordati che non avevano considerato il fatto che l'acqua pesa e quindi hanno un aumento dell'attività tellurica del tutto imprevisto rispetto a quello che era precedentemente, perché dentro ste valli ci stanno miliardi di tonnellate d'acqua che spingono. Chi era sfuggito? Capite? poi dopo com'è che le cose non vanno come dovrebbero, no? Perché è abbastanza evidente. Noi non abbiamo un intelletto così bravo da prendere in considerazione tutto quello, perché non abbiamo idea di cosa sia sto tutto quello. È piuttosto facile. Cioè noi pretendiamo di avere una conoscenza perfetta delle cose e non la abbiamo. Eppure quella che abbiamo è ben lungi dall'essere perfetta, ma comunque. Quindi abbiamo due gradi di imperfezione che si sommano e sulla base di questa imperfezione generalizzata andiamo a fare delle cose sempre più pretenziose. È chiaro che finché si tratta di bruciare un ettaro di terra per poi farci un campo, siamo bravissimi, ma cominciare a modificare gli equilibri climatici di intere regioni non è così semplice, no? E non è per niente immediato. Ci sono delle conseguenze, dei cambiamenti che noi imponiamo che sono molto più di lungo periodo e molto più significative di quanto si pensasse. Noi sappiamo adesso, dopo averci sbattuto ripetutamente il grugno, che se tu abbatti una foresta pluviale e poi ti rendi conto che hai sbagliato e dici vabbè, mo tanto rinasce, quella non rinasce più perché hai cambiato il clima e non ci sono più le piogge per le quali prima c'era la foresta pluviale. Quindi stiamo devastando il Sud America da decenni con esiti dei quali non abbiamo la più pallida idea. Questo è il problema dell'ambiente. Capite? Dimmi. Ah, ok. Quindi, come vi dicevo, il divorzio avviene alla fine del Settecento, viene in qualche misura, diventa evidente, no, comunque, si manifesta in modo evidente a fine Settecento. L'ideologia moderna da lì nasce e progredisce estensivamente fino ad oggi, fino agli anni Ottanta, possiamo dire, perché è quello il punto dell'elastico, si è teso, ma a un certo punto a fine anni Ottanta siamo arrivati a sbattere contro il muro e da lì stiamo cercando di capire cosa accade. Non è casuale che la sociologia dell'ambiente emerga più o meno in quel torno di tempo. Noi abbiamo, come vi dicevo, delle cose che avvengono e hanno quasi tutto a che fare col nucleare, il quale nucleare è un altro di quegli argomenti immaginalmente forti con i quali dovremmo fare i conti, no? C'è un testo molto bello di Hannah Arendt che parla anche di questo, che è Vita Attiva, nel quale si dice appunto noi abbiamo portato sulla Terra una forza che non è di questa Terra, ed è vero. Non abbiamo idea di quali tipi di perturbazione questo implichi, non sappiamo come fare a gestirla, a gestire l'intero processo. Saprete, immagino, che ad oggi non abbiamo idea di come liberarci delle scorie di questo lavoro. La nostra idea è seppellirle, che siamo fortissimi. Allora, una delle cose più divertenti degli ultimi anni è stata, divertenti fra virgolette evidentemente, ma se entri in una certa ottica viene abbastanza spontaneo, è stato il costituire un comitato che doveva trovare un modo di comunicare ai posteri il fatto che in certe caverne erano conservati dei detriti pericolosi. E non c'è stato verso di farlo. Perché? Perché i detriti si presume siano pericolosi fino a fra 10.000 anni. E nessuno di tutti gli scienziati variamente convocati allo scopo è riuscito a trovare una strategia che garantisca che fra quello che ci sarà fra 10.000 anni sia in grado di capire quello che gli diciamo. Quindi noi abbiamo fatto il danno, ma non siamo manco in grado di avvisare la gente che lo abbiamo fatto. Però il danno c'è. Quindi, come vedete, è tutto estremamente più complicato di quanto non sembra. E poi ovviamente genera problemi di altra entità, perché mentre gli Stati Uniti hanno questi enormi deserti all'interno dei quali puoi anche andare a seppellire quello che ti pare, perché tanto probabilmente, e non è detto chiaramente, ma probabilmente non creerai danni, l'Europa per esempio questa libertà non ce l'ha. Vedete che noi non sappiamo mai mettere i rifiuti. Sappiamo mettere i rifiuti perché i rifiuti sono una componente, come dire, fino all'altro ieri non percepita del ciclo moderno produttivo. Vi ricordo che nell'economia classica materie prime e rifiuti non sono contemplate, vengono dati tutti per problemi, per dati di fatto. Le materie prime sono infinite e i rifiuti vengono gestiti. Questo vale fino a un certo punto. Quando tu cominci a esaurire le materie prime da una parte e a creare talmente tanti rifiuti che non sai più che faccia dall'altra, sarebbe opportuno che due conti te li facessi. Ci stiamo arrivando piano piano, ma questo è un altro dei segni che dimostrano quanto non ci sia sensibilità ambientale. L'ambiente è qualcosa che viene utilizzato perché è lì e quindi sei in grado di farne quello che vuoi, perché tu sei il dominus, e in questo evidentemente la religione ha anch'essa un peso, perché vi ricordo che Adamo è il signore delle cose, degli animali, è quello a cui viene detto dà il nome a tutte le creature, che dovrebbe essere colui che gestisce il giardino, ma lo dovrebbe gestire secondo la famosa questione del buon padre di famiglia, ma evidentemente si è perso qualcosa per strada. Di fatto è rimasto la questione che noi possiamo fare della natura, quello che ci pare, perché sta lì per noi, no? E le conseguenze anche lì sono notevoli. Altro caso di eccezionalismo, mentre prima parlavamo di eccezionalismo scientifico e cognitivo, qui parliamo di eccezionalismo umano, ovvero sia il fatto che tutto il creato è alle nostre dipendenze e può essere da noi gestito come crediamo meglio. Cosa che è del tutto discutibile. E l'ecologia questa cosa la mette radicalmente in crisi, no? Perché l'ecologia di fatto è il primo pensiero relazionale, è il primo pensiero multidisciplinare. Già nel 1866 Heckler, che è il fondatore dell'ecologia, dice: l'ecologia ha a che fare con tutti i saperi che riguardano la convivenza e la vita sulla Terra. No? Da qui viene poi l'idea dimorante, ecologia dell'azione, da qui vengono le nicchie ecologiche, gli ecosistemi, l'idea che ci siano delle dipendenze che non sono così ovvie e quindi è che tu non capisci, tu noi non capiamo e di conseguenza nel momento in cui alteriamo questi equilibri facciamo cose di cui non abbiamo idea di quali saranno le conseguenze. Semplice, lineare. Noi stiamo uccidendo centinaia di migliaia di specie animali e vegetali. E non abbiamo idea di quali conseguenze questo porterà. Perché non è casuale che fossero lì. Avevano tutto il diritto di esistere a prescindere da noi, perché non è che, ripeto, a prescindere da quello che dice la Bibbia, i pappagalli, le scimmie, i vari pesci e tutto il resto, perché dovrebbero essere nostre vittime a prescindere? Perché dovremmo poter condurre esperimenti sugli animali nei quali alteriamo i loro equilibri, nei quali li facciamo soffrire in modi inauditi, nei quali iniettiamo loro veleni di tutti i generi per vedere che succede? Chi è che ci dà il permesso della nostra cosa? Quello è il problema. Noi prescindiamo dalla questione, no? Alleviamo animali in modi orribili. E affrontiamo il problema come sempre in modi un po' così discutibili, no? Perché dice, vabbè, allora siccome c'è l'allevamento intensivo divento vegano. Ma no, faccio in modo che l'allevamento diventi non intensivo, non vedo perché debba privarmi di una serie di cose, perché è chiaro che questo non vuol dire che improvvisamente non sono più il cacciatore che ero, lo sono, ma dovrei gestire questa questione all'interno di una, come dire, comprensione più ampia del tutto. Noi invece tagliamo il becco e le zampe ai polli perché così prendono meno posto e non litigano, li riempiamo di antibiotici, ci mangiamo gli antibiotici e poi moriamo perché i batteri non sono più tenuti a bada dagli antibiotici stessi, tanto per mettere un altro effetto perverso sulla bilancia. Ce ne sono ovunque, se voi andate a leggere trovate questi fenomeni da tutte le parti, però purtroppo non pare che qualcuno stia facendo qualcosa in proposito. Di nuovo è un sapere inerte, un sapere che sta lì, che viene interpretato spesso e volentieri, come dicevamo, in modi che sono controproducenti, perché il vegano in qualche misura nel suo fondamentalismo, di fatto, va bene un certo tale giramento di palla che dice, vabbè, allora mo vado a farmi un bel hamburger, tanto per dire, a prescindere da come hanno macellato l'animale, quindi c'è qualcosa che non quadra, e anche lì vediamo che si riaffaccia la religione. Tutti i fondamentalismi sono strategie religiose. Facile. Come tutta la questione del terrorismo islamico e via discorrendo, sono dei meccanismi che una volta che cominci a entrare in un certo tipo di ottica sono comprensibili, il che non vuol dire che li si scusi, ma che li si capisca, sì, chiaramente. Quindi, capite, come vedete, l'ambiente diventa una componente inevitabile di qualunque discorso per certi versi. La domanda è come siamo ancora in grado di parlare di qualcosa di specifico dell'ambiente, perché l'ambiente è tutto. L'ambiente è la terra dei fuochi, l'ambiente è la salute dei bambini, l'ambiente è la fiducia nei vaccini o meno, l'ambiente sono i criteri di allevamento degli animali, l'ambiente è il criterio di sfruttamento del terreno, la qualità dell'aria. Cioè, come fai a prescinderne dall'ambiente? Io non ci penso all'ambiente adesso, ci penso un'altra volta. Come fai? Perché dove stai? Da un'altra parte. Capite? Quindi, dicevamo, la crisi della modernità vede la nascita della sociologia dell'ambiente. In qualche modo la sociologia dell'ambiente è quella che raccoglie il testimone, si trova a dover gestire questa disillusione enorme, immensa, e lo fa ovviamente inizialmente nella gran parte, e continua a farlo inizialmente nella gran parte, con una serrata critica della logica industriale e della logica scientifica. Chiaro che, no? Visto che pur non volendo i responsabili primari della situazione sono loro, l'idea generale sarebbe che la smettano, diciamo, mettiamola così. È chiaro che è una pretesa, diciamo, un po' esagerata, nel senso che all'interno del paradigma corrente economia e scienza sono praticamente tutto. Sono tutto quello attraverso il quale la gente, quella famosa con le 3G, che non pensa troppo, che non è particolarmente attenta a una serie di cose, legge la realtà. E quindi come fai a spiegare a qualcuno che quella lettura della realtà non funziona? Teniamo anche presente da un punto di vista sociologico che il paradigma non è semplicemente uno strumento cognitivo, ma è anche uno strumento di costruzione di sé. Tu esisti, ti riconosci e ti strutturi all'interno di un paradigma. Quando io te levo il paradigma da sotto i piedi, tu non stai bene. Perché o prendi atto del fatto che so 30, 40, 50 anni che ti stai raccontando un sacco di cazzate, e non è facile, oppure la tua prima risposta è cazzate. A quello che ti viene detto, ma figurati, è sempre stato così, poi sempre è uno di quegli avverbi che ti creano proprio il panico dentro, no? Perché ad sempre non c'è nulla, ma comunque, no? Il tuo modo di leggere la questione è che si è sempre fatto così e di conseguenza si continua a fare così. Vi ricordo, vi dicevo ieri di Einstein, che era una persona molto particolare, una delle tante frasi alle quali non diamo seguito di Einstein è quella che dice: non puoi risolvere un problema con lo stesso pensiero che l'ha generato. Ed è abbastanza sensata, effettivamente, no? Allora, la domanda è: come faccio io a chiedere agli economisti che hanno creato la crisi del 2009 di risolvere i problemi generati dalla crisi del 2009? Come faccio a pensare che più progresso sia la soluzione di tutto? Come faccio a pensare che questo disastro che è stato generato dalla scienza, pur non volendo fino a un certo punto, possa essere risolto dalla scienza? Non è facile, infatti, secondo me, non è quella la strada, però quello stiamo facendo, ma noi oggi continuiamo, come dice Erwin Laszlo, che è un filosofo molto interessante contemporaneo, l'unica risposta che sappiamo dare è più progresso e più scienza. E di nuovo si vedono i fondamenti non razionali del nostro modo di procedere, evidentemente, no? Cioè un affidamento sempre più fideistico, sempre più cieco, sempre più inerme, a dinamiche delle quali sappiamo sempre meno, perché nel frattempo, come sapete, scienza e tecnologia sono diventate attività per pochi. A meno di qualcuno, e non è un caso che oggi comincino a vedersi dei grandi divulgatori, perché anche gli scienziati stessi si rendono conto che non possono continuare a buttare lì equazioni con simboli criptici che sono più o meno simili alle formule degli alchimisti, perché più o meno siamo lì, e pensare che questo in qualche modo influenzi o faccia capire meglio le cose agli altri. No. Il problema che abbiamo già accennato ieri della fiducia sistemica è esattamente qui, quello che diceva Giddens, quello che ha detto Beck per un certo lasso di tempo. Dobbiamo fare in modo che le competenze della popolazione migliorino, aumentino, che non sia più tutto così assolutamente calato dall'altro. Ma come farlo? Perché il processo ha innescato una serie di altre conseguenze, di altri subprocessi che vanificano questa esigenza. Lo vediamo che noi stiamo perdendo qualunque tipo di fiducia nella cultura. No? L'università è sotto assedio costante, la figura dell'intellettuale è diventata una dei bersagli di qualunque tipo di invettiva, come se fosse un problema degli intellettuali che in Italia le cose non funzionano o nel mondo le cose non funzionano. I grandi sistemi, i grandi strumenti multimediali e social e tutto quello che volete hanno generato una ennesima nuova falsa fiducia nelle proprie caratteristiche, dove si applica evidentemente tutto quello che stiamo dicendo in modo ancora più marcato. Quindi chi è questo che dovrebbe studiare per capire come funziona un cellulare? O dovrebbe interessarsi alle meccaniche quantistiche, o dovrebbe porsi il problema della natura del tempo? Come fai a farla sta cosa? No. La gran parte della gente, sempre con le 3G, non è interessata, perché tanto ritiene già di sapere tutto quello che deve sapere, perché, ripeto, la faccenda della presunzione della Boria è arrivata a dei livelli vertiginosi, e comunque ritiene che se le serve di saperlo lo trova su internet. Quindi, a che pro? capire qualcosa in più. Vedete che i cortocircuiti sono estensivi da questo punto di vista, ed era in qualche modo inevitabile e intrinseco nel modello di questo sapere che si è venuto creando dalla rivoluzione scientifica in poi, questo esito. No? Non so se voi avete studiato il mondo a spirale, qualcuno di voi? Ah, nel mondo a spirale il primo capitolo, se vi ricordate, è dedicato al sapere esperto. E qual è il problema del sapere esperto? Che è ingannevolmente un sapere che progredisce. Perché forse può progredire a livello collettivo, ma a livello personale genera incompetenti. Perché nella migliore delle ipotesi tu sei esperto di uno, due, tre argomenti, quattro, voglio dire che sei esagerato, sei un esperto di cinque cose. Ecco, ma le cose da sapere sono 12 miliardi. E le tue cinque? A che servono? Fatte come le facciamo noi. Capite? Quello è il punto. Poi, oltretutto, col tipo di specializzazione stupida e cieca di cui parla Morà, noi stiamo diventando specialisti di temi che servono soltanto all'interno di un certo processo produttivo in un certo momento storico. Quindi tu, come diceva un vostro collega, mio allievo, che era in aeronautica, io sono stato in aeronautica, quindi ci capivamo abbastanza bene, io facevo l'esempio, c'è lo specialista della bottiglia d'acqua minerale da mezzo litro, no? La bottiglietta quella. E lui diceva, no, lì c'è lo specialista del tappo, lo specialista del colletto e lo specialista del corpo della bottiglia. Sono tre. Quindi c'è uno che è specializzato in tappi di bottiglie d'acqua minerale. Allora, all'interno del processo produttivo può avere senso, ma da un punto di vista di vita, che ce fai con un sapere del genere? Niente. E i saperi che non si spendono che all'interno del mondo del lavoro sono la grandissima parte. E all'interno del mondo del lavoro, col clima e il ritmo del cambiamento corrente, quei saperi finiscono molto rapidamente. Quindi in ultima analisi tu non sai niente. Capite perché poi dopo la questione diventa un po' complicata da gestire? Perché questo tuo non saper niente si trasforma in analfabetismo funzionale, si trasforma in paura che porta alla presunzione, si trasforma in semplificazioni sempre più marcate. Com'è che il nostro pensiero sta diventando rozzo? Per forza. Che gli strumenti perché si possano fare dei distinguo minimo sensati non ci sono più, quindi o buono o cattivo, come diceva Guzzanti quando faceva il caso Scafroglia, no? È bello, bello, bello? Sì, ecco, allora più o meno la categoria è quella, è bello, bello, bello e brutto, 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 questo ci abbiamo oggi come oggi, per essere quelli che portano con sé i 3.000 anni di cultura migliori del pianeta, mi sembra che il risultato sia assolutamente triste, mettiamola così, ecco. Ok. Domande? Sicuri?
Quindi posso.
Brava.
Effettivamente è una soluzione, se posso usare questo termine, a tutto questo sapere diciamo diretto, oppure al fatto di lasciarsi a quello che è sapere economico, scientifico, invece che continuare a sperimentare. La conoscenza del mondo finisce qui. Quindi non c'è una soluzione?
No, veramente si spererebbe che ci fosse, nel senso che per fortuna il paradigma ha 300 anni. A noi sembra un'infinità di tempo, da un punto di vista storico, evolutivo, scientifico e cognitivo sono un attimo. Quindi, è probabile che le conseguenze di questo paradigma siano molto peggiori delle altre, perché tutti continuano a dirci, ma l'uomo ha sempre fatto così. Il problema è che l'uomo non era dotato di strumenti che potessero distruggere il pianeta prima, adesso sì. Quindi c'è una certa differenza nelle conseguenze di quello che facciamo noi e le conseguenze di quello che faceva Enrico VIII o perfino Hitler, fondamentalmente, no? Però è chiaro, di nuovo, che come la cosa si è fatta può essere disfatta per certi versi. Questo però richiederebbe delle condizioni, non tornare indietro, no, andare avanti, ma andare avanti recuperando. Cioè richiederebbe che si rammendasse il sapere, come dicono gran parte degli autori che se ne occupano, o che si rifondasse il sapere. Quindi il problema è che servirebbe una consapevolezza viva in un qualche tipo di ceto politico che dovrebbe lavorare per rifondare il sapere e creare un altro... Teoricamente, o comunque, io speravo tanto una crisi del 2008, se devo dire la verità, perché sembrava quella che avrebbe fatto aprire gli occhi un po', poi dopodiché non si è, quindi comincio a temere che ci vorrà la catastrofe seria, e anche lì ho qualche dubbio, ma continuo a cercare di fare l'ottimista. Diciamo che ci sono dei segni interessanti nel mondo, per esempio il sistema educativo sia francese che finlandese, che sono due dei più importanti, li stanno rifondando sulla base di quello che dice Morin, che non è una cattiva idea. Quindi, però ci vuole tempo. Sono tutte politiche che non hanno nessun tipo di ritorno immediato, perché cambiare il senso comune di intere popolazioni è un lavoro infinito, però, e su questo dobbiamo, come dire, spezzare una lancia ulteriore, anche se non riesco a trovarlo io, ma lo sto cercando. Ragionare e lavorare sull'immaginale e sul simbolico è molto più efficace. Non a caso oggi moltissimi tornano al discorso mitico, perché il discorso mitico ti colpisce molto più di quanto tu non riesca a capire razionalmente e di conseguenza molto più di quanto tu non riesca a controargomentare razionalmente. Non so se capite questo. Cioè, noi siamo talmente abituati ad annullare l'argomento razionale con altri argomenti razionali più o meno arraffazzonati, che l'argomento razionale ormai lascia un po' il tempo che trova, no? Mentre l'argomento non razionale porta a casa i risultati. La Lega al 33% è un problema totalmente irrazionale o immaginale.
Quindi è un po' come credere in qualcosa.
Esatto. Allora, fino adesso questo lo stanno facendo soltanto quelli che non hanno capito una benemerita mazza. Oppure quelli che strumentalizzano la questione già da un secolo e mezzo, che sarebbero i politici, i operatori di marketing, cioè tutti quelli che sanno perfettamente che l'uomo non risponde a dinamiche razionali ma risponde ad altre. Allora noi dovremmo riuscire a fare in modo che di trovare delle dinamiche virtuose immaginali. Non so se mi spiego. Cioè rifondare per esempio l'Unione Europea, adesso andremo alla settimana prossima, non faccio lezione perché vado a Catania, e la sessione che abbiamo organizzato come sezione dell'immaginario si chiama Atlante vive Bruxelles, le fondamenta immaginali dell'Unione Europea. L'Unione Europea sta finendo per questa ragione, perché non ha mai pensato che potesse essere utile lavorare sul versante simbolico e non ha mai usato tutti i grandi strumenti che avrebbe avuto a disposizione per farlo, perché la bandiera europea è una bandiera inutile da un punto di vista simbolico, non c'è niente. Le monete europee sono monete vuote da un punto di vista simbolico, e questi invece sono stati per tutta la modernità gli strumenti attraverso i quali si costruivano le appartenenze. L'appartenenza all'Europa non c'è. O te la sei inventata e te la sei costruita per qualche motivo tuo, perché sei stato fortunato, ma altrimenti a te non viene in mente di dire che sei europeo. A noi viene manco in mente di dire che siamo italiani, figuriamoci, no, quanto c'è da camminare. Però il problema è che vuol dire che questa costruzione non è mai stata infusa di energia emotiva ed estetica, non è mai stata infusa di passione, è sempre stata fredda. Ma d'altronde, come dicevamo ieri, il cartesianesimo quello cerca. Mente fredda e razionale, concetti chiari e distinti, tutte cose assolutamente prive di qualunque attrattiva umana. E noi dovremmo invece fare e ragionare su come fare a argomentare a favore di questi temi in modo non razionale ma immaginale, simbolico, mitico. Cioè da costruire delle nuove narrazioni che ravvivino quanto di buono è possibile e si è fatto finora, perché è chiaro che nessuno dà un quadro dell'attualità devastante, no, perché abbiamo fatto tanti danni ma abbiamo anche ottenuto grandissimi risultati. Ma l'abbiamo ottenuti fino a quando c'è stato un equilibrio. Il grande problema della seconda metà del Novecento è che questo equilibrio è totalmente saltato. E quanto era tradizionale, è diventato tradizionalismo, è diventato opposizione, è diventato conservatorismo biego, è diventato qualcosa che non è più in grado di stemperare in nessun modo quello che accade. Quindi, paradossalmente, quella che noi chiamiamo tarda modernità, dal mio punto di vista, è la modernità. Perché quella prima era una modernità molto più contrastata, perché c'erano altri valori, c'erano altri discorsi, c'erano altre consapevolezze, altre sensibilità. No. Noi oggi siamo blasé, come diceva Simmel ai primi del Novecento. No? Non riusciamo più a capire niente se non... E comunque tutto quanto lo depotenziamo da un punto di vista emotivo. È sempre un sapere freddo, è sempre un sapere che poi lascia il tempo che trova. Esatto. Perché le parole non servono più a niente? Perché tanto vengono prese a un livello che è talmente banale, talmente privo di spessore, che lasciano il tempo che trova. Quindi bisogna rifondare pure il linguaggio, da fare un lavoro sconvolgente, però si potrebbe fare. E se è vera la questione dell'entanglement e del sapere non locale, questo potrebbe anche richiedere tempi molto più veloci, volendo, se ragionassimo in quest'ottica, anche se mi rendo conto che è abbastanza azzardata come lettura, no? Però è vero, per certi versi, che anche qui, facciamo un piccolissimo inciso e poi chiudo, facciamo un break, noi sappiamo di essere formati da miliardi di cellule, sappiamo anche che queste cellule sono vive per conto loro. Non ci poniamo mai il problema di come fanno a collaborare tutte insieme. Lo diamo per scontato. No, ma com'è possibile che tutte le cellule del nostro corpo riescano a comportarsi come uno? Perché noi siamo uno, no? Allora, queste nuove frontiere della meccanica quantistica, in qualche misura, danno una forma di risposta. Perché le cellule sono costantemente, istantaneamente in contatto le une con le altre e sanno com'è la situazione più ampia del corpo e del sistema, e si comportano di conseguenza, in modo istantaneo, attraverso l'entanglement quantistico, perché ogni cellula ha al suo interno delle strutture dove vige la coerenza quantica, cosa che pensavamo fosse invece limitata all'esperimento all'interno del ciclotrone, degli acceleratori, no? Tutte queste cose qui. Invece le nuove scoperte, anche scientifiche, tanto per cambiare, e ringraziamo di questo, ci dicono che l'entanglement è attuale, esiste, è vero, ed è probabilmente l'unico modo attraverso il quale riusciamo a spiegarci. Perché io, per esempio, qualche anno fa vado a fare lezione a fisioterapia a Foligno e ho degli studenti, devo dire, ogni volta molto, molto interessanti. Qualche anno fa mi arriva una studentessa, dopo che avevo fatto questi ragionamenti sui problemi della scienza, e mi porta l'introduzione di uno dei loro libri di testo nei quali questo diceva: non ci sono i tempi. Cioè, se veramente le comunicazioni nervose funzionano come diciamo noi, non riesco a spiegarmi come facciamo a restare vivi, perché la comunicazione elettrica, la comunicazione chimica hanno bisogno di tempo, no? A me si posa una mosca qui e al momento in cui la mosca si posa io so che si è posata la mosca. Ne vogliamo parlare di come è successo? O no? Non so se capite la questione com'è.
Sì, un fattore tempo di mezzo.
Quello dice, è chiaro che ci deve essere altro, perché va bene quel tipo di comunicazione, perché serve a fare delle modifiche fisiologiche, adattare i canali, a far sì che i messaggi abbiano una certa efficacia, ma ci deve essere anche altro. E questo altro è terribilmente vicino al Qi cinese, no? La famosa energia della quale non parliamo mai, ma che guarda caso poi nella prassi verifichiamo spesso e volentieri, no? Prendete l'acupuntura, tanto per dirne una, o prendete le nostre varie sensazioni, eccetera. Adesso ci sono una serie di ricerche, vi ripeto, parleremo molto di questo libro di Damasio che sto leggendo adesso, che è appena uscito, e anche lui parla dei microtubuli nelle cellule neurali, che sarebbero luoghi di attività quantistica, e anche lui parla di spinte, di forze, no? Quella che era la vita di Simmel, con la V maiuscola, o della grande filosofia del secolo scorso, di forze che noi non capiamo, ma che sono evidentemente all'opera, perché altrimenti non è spiegabile quello che accade, no? Perché come la nostra coerenza di esseri multicellulari ma unici e uniti è un problema se lo si considera alla luce del sapere stabilito, lo stesso vale per l'universo, no? E abbiamo degli esperimenti che dimostrano che fotoni entangled si comportano allo stesso modo, reagiscono allo stesso modo, pur essendo a anni luce di distanza l'uno dall'altro, pur non avendo nessun tipo di connessione, ma si sono incontrati, e questo incontro fa sì che agiscano in modo coerente e sincronico, a prescindere dallo spazio-tempo. Questo è l'aggettivo non locale che gira molto, no? L'aggettivo non locale vuol dire che le cose sono istantanee. Altro che la velocità della luce, fare dei polli la velocità della luce. E se questo è vero, come vi dicevo, allora l'astrologia ha dei punti, no? Perché nel momento in cui io guardo una stella, se non c'è più il gap, la stella guarda me, come diceva Nietzsche, diciamo, io guardo l'abisso e l'abisso mi guarda. Sono tutte cose che avevamo capito perfettamente strada facendo, però a noi ci serve l'evidenza scientifica, perché siamo eccezionalisti cognitivi, quindi se non c'è proprio il conto, no, della serva, le cose non le capiamo, non è che le puoi dire, vabbè, ma è evidente. E questa era l'estetica sociologica di Simmel, invece, no? Che l'evidenza è una categoria, a prescindere dal dato, a prescindere dalle configurazioni, a prescindere dalle conferme del norcino di turno, senza offesa per i norcini, anzi io adoro i norcini, però insomma, diciamo il pizzicagna, capite? Ecco. Allora, riprendendo un po' il filo di quello che abbiamo detto, il tema appunto dell'ambiente è un tema che rivela e permette di concettualizzare delle tematiche molto più ampie di sé, il che non è facile perché di fatto, come abbiamo detto, sarebbe la tematica sulla quale focalizzarsi. Però in questa sua qualità di tematica atipica, per certi versi, l'ambiente mette a nudo tutte le difficoltà e i limiti del nostro sistema di comprensione del mondo, no? Che è un sistema, come abbiamo detto e ripetiamo, che si è fondato sempre di più sulla specializzazione. Ora, parola chiave da questo punto di vista da tenere presente è Spaltung, che vuol dire divisione in tedesco, ed è il termine che utilizza Durand per descrivere una delle caratteristiche del regime diurno. Il regime diurno divide e distingue. La ragione, il razionale, è fatto di distinzione e divisione. Okay. Come abbiamo detto ieri, questo dividere e distinguere, e come vi ho ripetuto poco fa parlando di Proguste, è intrinseco alla nostra conoscenza. Quindi non possiamo immaginare un sapere che non proceda attraverso distinzioni. Come però dice Morin, una cosa è la distinzione che viene attuata essendone consapevoli, e quindi essendo consapevoli del fatto che viene imposto qualcosa al mondo. No, perché il problema è esattamente lì, anche come dicono le nuove scienze, non solo anche lì, ma come dicevano molto prima, 4-5 mila anni fa, gli indiani, no? Il velo di Maya, l'illusione. Non è che te tolgono il palcoscenico e te trovi in altro mondo uguale a questo, però fatto diversamente. Il velo di Maya è l'illusione che le cose siano separate. Non so se mi spiego. Questo è il punto. Cioè, questa distanza fra gli oggetti, questa separazione fra gli oggetti e fra gli oggetti e noi, è qualcosa che noi imponiamo sul mondo. E nel momento in cui sei saggio, ti rendi conto che è una strategia cognitiva che però non ha risposta, non ha assolutamente incontro e riscontro nella realtà vera, quella divina o nella realitet, se la vogliamo chiamare così, o comunque quella che forse potremmo percepire con ausili meditativi o farmacologici o quello che può essere. Per cui il grande problema è esattamente questo, ovvero sì, gli oggetti sono qualcosa che noi creiamo nel mondo, che noi imponiamo al mondo, è lì la grande separazione, ma noi stessi siamo separati. Ed è per questo che, come capite, la Spaltung è il nocciolo dell'articolazione del problema e probabilmente, paradossalmente, anche parte della soluzione. Perché noi nasciamo dal momento nel quale ci separiamo dal flusso della vita, dal momento in cui ci separiamo dall'immediatezza. La nostra coscienza di noi ci separa, no? Perché nel momento in cui io mi fermo a riflettere su me stesso, il mondo sta andando avanti e io mi sono separato da lui. Ecco perché poi guardo il mondo da un oblò, come diceva Gianni Togni ai tempi, ma annoio un po' anche, e gli impongo letture, lo trascrivo, lo decodifico, lo rappresento come separato. Perché di fatto nasce da una separazione. Io esisto come essere umano consapevole di me in quanto separato da un qualcos'altro che potrebbe essere il famoso inconscio collettivo di cui parla Jung, no? Nel quale torno evidentemente quando mi addormento, per esempio, quando sogno, in momenti in cui mi distraggo, nelle situazioni nelle quali ho delle percezioni che credo capitino un po' a tutti, quelle, come posso dire, ho avuto una... Oddio, scusatemi, mi perdo i termini ogni tanto. Delle intuizioni particolari, delle certezze improvvise che non si sa da dove saltino fuori, capitano a tutti, no? Ecco, queste certezze improvvise sono quelle, come chi si ricorda Matrix, c'era il famoso glitch in Matrix, no? Che era il segno del fatto che c'era qualcosa che non quadrava. Ecco, allora questi momenti di intuizione, di sapere fulminante, chiamiamolo, era quello che era il vecchio sapere cretese prima dei greci, una cosa che alla quale il famoso sapere dionisiaco del quale parlano tutti quanti i miti, no? Quando vi dicevo conosci te stesso, quello era il conosci te stesso, è un sapere fulminante, un sapere istantaneo, un sapere forse non locale se vogliamo, ma comunque è un sapere che prescinde dalle categorie della ragione, dell'articolazione, della ripetizione, della verifica, un sapere che se ne frega di queste cose. Ecco, allora quel sapere è una forma di sapere che noi abbiamo perso, no? Ma che ci segnala che c'è qualcos'altro. Come il punto, il glitch in Matrix, quel sapere ci rende consapevoli il fatto che non basta quello che ci stiamo dicendo per spiegare le cose come stanno. A me questa è una cosa che, non so se vi capita, io spesso faccio dei sogni premonitori, ecco, premonizione era il termine, ovvero sia, no, premonitori, sogno cose che poi mi capitano. E ti dice, vabbè, ma queste sono le fantasie che fai a posteriori, per esempio. Allora ce ne fu uno che mi è rimasto, no, tale e quale. Allora, mi sveglio una mattina e dico, mi pare, no, no, mia moglie no, perché era presto, era ancora prima che mi sposassi. Racconta a un amico, a chi, gli dico, guarda, ho fatto un sogno stanotte, stranissimo. Ho detto, pensa che c'era uno che mi raccontava, che era andato in vacanza in Sardegna e si era pagato la vacanza raccogliendo i vuoti delle bottiglie e rivendendoseli. Quindi, verbalizzato, chiarificato, me lo ricordavo come se... Anni dopo, vado a fare gli ennesimi 3 giorni della mia tormentata carriera militare. Conosco uno con cui siamo poi diventati amici e questo maggiore mi ripete le stesse parole identiche, io l'ho guardato così. Dice, che c'hai? Dico, niente, sta cosa l'ho sognata 2 anni fa. Abbi pazienza, ma uguale. E quindi capite che tu poi ti interroghi, dice, com'è possibile che io 2 anni fa mi sia sognato una cosa che vivo adesso? E capita spesso, a me capita spesso. Il famoso déjà vu, no? Quelle sensazioni per le quali questa cosa la so. So anche che adesso sta per entrare e ti entra uno e dice, calma. Parliamo, però succede normalmente. Il problema è che noi siamo talmente allenati a mantenere l'ovvio, e questo Goffman ce lo insegna in modi esorbitanti, che tutte queste piccole cose, tra virgolette, ma noi chiamiamole piccole cose, vengono messe, vabbè, coincidenze, ma cosa vado a pensare, cosa vuoi che sia, ma lo so sognato, sarà una... quello che volete, no, qualsiasi cosa, meno che dire, oh, mi sto muovendo in un mondo che non conosco, perché di fatto il problema centrale è quello, capite? Allora noi cominciamo ad avere, in termini cuniani, talmente tante anomalie che ci segnalano che l'apparato generale non funziona, che è ovvio che siamo insicuri. E questa è la chiave di volta dei nostri corsi di laurea qui, cioè l'insicurezza con la quale facciamo i conti nel sociale, un'insicurezza che deriva in larga misura da un'incertezza essenziale, ovvero sia dal fatto che la gente non sa più cosa pensare, non sa come riconoscere le manifestazioni, che ciò che gli accade intorno, come interpretare la vita quotidiana, capite? Quello è il problema, no? Sennett, come dovrei, probabilmente vi ho già detto, nell'Uomo Flessibile intitola uno dei capitoli Illeggibilità. Lui lo applica al mondo del lavoro, e già fosse semplicemente limitato al mondo del lavoro basterebbe, perché il mondo del lavoro per la gran parte di noi è il mondo, quindi no, muoversi in un ambiente del quale non sei assolutamente in grado di tracciare le dinamiche è destabilizzante. E questo è il problema, illeggibilità vuol dire che tu non sai se quello che stai per fare ti conviene farlo o meno, che risultati avrà, dove ti porterà, se avrà dei costi, se ti varrà una promozione oppure un calcio in culo fuori dalla porta, non lo sai. E come campi così? Noi siamo quelli che arrivano da una pianificazione perenne di qualsiasi cosa, che prima era possibile. No? Sempre nello stesso libro, Sennett mette in confronto un padre e un figlio. Il padre che fa il portiere in un grande stabile a New York, il figlio che invece fa il manager di un'azienda, e il padre ha potuto far studiare il figlio, si è potuto comprare casa, è potuto diventare una persona rispettabile, di spessore e di status all'interno della sua comunità. Perché? Perché sapeva perfettamente quanto avrebbe guadagnato per tutta la sua vita e si è fatto i conti di conseguenza. E quindi si è comprato casa, si è comprato la macchina, ha fatto studiare il figlio, ha fatto i debiti che poteva fare, li ha ripagati tutti, eccetera, eccetera. Questo è successo solo perché? Perché era in grado di avere uno stipendio fisso, prevedibile. Il figlio no. Il figlio sa che otterrà delle somme perché è molto più competente, perché è anche bravo nel suo lavoro, ma non sa quando le otterrà, con che frequenza le otterrà, quanto dureranno, eccetera, eccetera, eccetera.
Non hanno stabilità.
Non c'è una stabilità di nessun genere. Siccome noi siamo Una delle risposte al perché abbiamo messo in piedi questo mondo orribile è esattamente quello della stabilità. Perché visto che noi non siamo stabili, la famosa sindrome di Ungaretti, sono passato a chiamarla, la famosa faccenda delle foglie d'inverno, no? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, ovvero sia che a ogni momento tu gli caschi. Ecco, quindi questa cosa però, come la spada di Damocle, tanto per restare nel mitologico, è qualcosa che è innato. E per noi questo ha significato cercare da sempre un fondamento. Andate a prendere le parole greche per scienza, episteme, tanto per dirne una, episteme vuol dire saldo fondamento, quindi voi dite, se serviva un dubbio l'abbiamo risolto così. Atomo vuol dire indivisibile, cioè sono tutte cose che vogliono significare una stabilità fondamentale. Visto che noi questa stabilità non la abbiamo, no? Perché come diceva Bulgakov siamo mortali all'improvviso, allora la cerchiamo da qualche altra parte. Il problema è che la cerchiamo in un mondo che è instabile esattamente come noi, ci sembra stabile, perché siamo in un'altra scala, ma non lo è per niente. No? Come vi dicevo ieri, l'asse della Terra si sta spostando, le placche si muovono, stanno venendo terremoti spaventosi da tutte le parti, ci sembra chissà che catastrofe, ma dal punto della vista della Terra è passato un istante da quando c'è stato l'ultimo terremoto, l'ultima glaciazione. No? Vuoi dire, su una storia di miliardi di anni, 250, 16, 12... che è. Questa cosa non la riusciamo a mettere a fuoco, che c'è una discrepanza radicale nelle scale del mondo e nella nostra scala, ed è un altro dei motivi per i quali l'ambiente è un problema, evidentemente, perché noi ragioniamo sempre su certe durate, su certe idee che ci prendono, e guarda caso ogni volta che facciamo dei conti sullo stato dell'ambiente andiamo a vedere e scopriamo che le cose sono cambiate molto più rapidamente di quanto non pensassimo. Allora, ci voleva un certo lasso di tempo a sciogliere le calotte, è successo tutto molto prima. Che cosa sarebbe successo quando si fossero sciolte? È successo tutto molto prima. Tutti i terreni nuovi che si stanno liberando in Siberia, quelli che si stanno liberando in Groenlandia, a breve dovrebbe essere libero il passaggio nel mare Artico, per cui stanno studiando delle nuove rotte commerciali, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è successo in un batter d'occhio. Pure dal nostro punto di vista, figuratevi dal punto di vista geologico. No, pensavamo ci sarebbero volute epoche, no, tant'è che è nata un'industria che era il fracking, che era una delle cose più stronze che abbiamo fatto in assoluto, che era quella del il fratturare intere faglie di materiali rocciosi per trarne il petrolio che era in... che vabbè, ed è diventata improvvisamente, è finita non perché abbiamo capito che era una stronzata, ma perché non è più conveniente, perché essendosi liberati tutti questi nuovi territori che stavano sotto... Il famoso permafrost adesso si è aperto, e nel permafrost ci stanno dei fanghi petroliferi molto più convenienti da utilizzare che non andando a sfasciare i cosi, no. Che poi da questi terreni si stia liberando anche un enorme quantitativo di anidride carbonica, quello non pare che non stiamo prendendo atto, tanto per cambiare, che nel girarci dall'altra parte siamo bravissimi. Però capite che tutto questo implica costantemente o una sovravalutazione o una sottovalutazione di quelli che sono i ritmi del mondo. Il mondo non è immutabile, è mutabile a seconda dei suoi ritmi e non dei nostri. Stiamo aiutando a questo, direi che non ci sono però.
L'uomo con le risorse economiche che vuole avere sta danneggiando il globo ambientale.
Perché l'uomo, e qui entra in gioco il problema della rappresentazione che vi ho già detto, l'uomo continua a immaginare di non avere voce in capitolo. Cioè noi siamo stati vittime per talmente tanto tempo, siamo talmente fuori scala rispetto al pianeta, che immaginare che un mio comportamento possa fare la differenza è quasi troppo. E io questo lo capisco perfettamente. Perché tu, per capire che il tuo comportamento può fare la differenza, devi aver capito la teoria del caos, tanto per dirne una. Devi aver capito la teoria dell'azione. Devi aver capito che non c'è corrispondenza fra lo stimolo e il risultato. Ma questo non è ovvio. Anzi, a te stanno dicendo da secoli che invece tu non conti niente. E di conseguenza puoi fare praticamente qualsiasi cosa. Nel momento in cui però la tua qualsiasi cosa la moltiplico per altri 8 miliardi di persone, diventano 8 miliardi di qualsiasi cosa, che è tanta roba. No, prendete le cicche di sigaretta, prendete le buste di plastica, prendete le bottiglie di plastica. In sé sono negligibili, come direbbero gli inglesi, ma tutte quelle che consumiamo in un giorno non sono negligibili per niente, sono tonnellate di roba, che poi diventano isole intere in mezzo all'oceano. Non so se capite, è per questo che vi dico che il tema dell'ambiente, se non metti a disposizione degli strumenti, che sono strumenti destabilizzanti per il paradigma, non lo capisci. Perché io non te posso spiegare che quello che fai tu è importante se non te dico pure perché. Perché nella tua esperienza di vita quello che fai tu è insignificante. So se mi spiego. Tu non ti percepisci come qualcuno che può fare la differenza. Oggi questa cosa è diventata il problema. No, io ogni volta che cambio classe, cambio anno, eccetera, mi auguro di avere qualcuno proprio stronzo e presuntuoso, perché me mancano. No, non sto scherzando, ragazzi. Io quando ero piccolo ero insopportabile. Pensavo di poter fare qualsiasi cosa. Poi ci sbatti il grugno e ti fai male, però quell'istinto è prezioso. Oggi non c'è più. Oggi partite che già siete sconfitti da prima. E se parti sconfitto, non vai da nessuna parte. Non so se sta cosa è chiara. Quindi preferisco uno smargiasso a uno che già c'ha la misura di sé, perché è troppo presto perché voi abbiate la misura di voi. Te la devi fare ed è il momento in cui diventi non più giovane, no? Quando capisci che non sei in grado di farle tutte queste cose, devi ripensarti. Ma dall'inizio no, perché l'inizio è troppo presto. Poi dopo l'energia per cercare di cambiare qualcosa, dove la trovi? Capite perché poi c'è l'omologazione costante, il conformismo a dei livelli mai visti e tutto questo? Perché in qualche misura questa cultura riesce a generare persone sconfitte dall'inizio. E poi te rompe i coglioni sull'empowerment ogni momento, perché giusto appunto, no? Si accorge che c'è un qualche tipo di squilibrio e quindi dobbiamo fare tutti questi discorsi magnifici. Ma sono discorsi che lasciano tutto il tempo che trovano. Se non andiamo a incidere sulle fondamenta della questione, non se ne esce. Tutto lì. Ok? Ragazzi, io direi che come quota di cose da tenere presente e assimilare siamo più che bene così. Per cui...